Allora, i segnali di una famiglia in crisi. Arriviamo in un punto un po' delicato. I segnali di una famiglia in crisi. Voglio anticipare che se ci troveremo mancanti, voglio subito ricordare a ciascuno di noi che nella vita cristiana c'è la possibilità di rifarsi. Ok? Lo dico perché non, mentre ascoltate, possiate avere uno spirito propositivo, cioè, ok, il Signore mi sta dicendo questo, io in questo sono mancante, però ecco, non mi voglio arrendere, so che c'è la possibilità di rifarmi, quindi ascolterò con attenzione col desiderio di rifarmi. Nel prossimo incontro poi vedremo cosa serve perché un matrimonio sia costruito su delle basi solide, bibliche. Ma vediamo adesso. Cosa succede, anzi, come facciamo a capire attraverso dei segnali se il nostro matrimonio non sta andando bene? Perché siamo uomini, uomini e donne nel senso generale del termine, e si può sbagliare, si innescano delle dinamiche difficili, delle dinamiche che poi non riusciamo più a controllare, passano gli anni e ci accorgiamo che in effetti non stiamo vivendo un matrimonio come il Signore vorrebbe che noi lo vivessimo. Voglio iniziare leggendo Giovanni 10:10, un passo che conosciamo bene. Giovanni 10:10, proprio perché voglio ricordare, fratelli, che noi cristiani abbiamo un nemico che lavora anche lui, non si stanca e lavora notte e giorno. Allora, dice l'evangelista Giovanni, o meglio, il Signore Gesù, l'Evangelista Giovanni scrive, dice, il ladro non viene se non per rubare, ammazzare, è il termine, il verbo che interessa a noi, distruggere. Io sono venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza. Questa persona sinistra vuole distruggere i matrimoni, vorrebbe distruggerli, li vuole rovinare. E allora farà di tutto per rovinare i matrimoni. Non li può, come dire, abolire perché abbiamo visto che il matrimonio è indissolubile. L'unica cosa che può porre fine a un matrimonio è la morte di uno dei due coniugi. Okay? Quali sono allora i segnali di una famiglia in crisi? Io voglio fare un'altra premessa importante ai mariti e alle mogli. Dopo il messaggio non dobbiamo fare così, o se facciamo così verso la nostra moglie o il nostro marito, dobbiamo sempre ricordarci che tre dita sono rivolte verso di noi. Ok? Quindi lo scopo non sarà andare a casa e litigare e dire, però allora vedi la parola dice così, hai visto, hai sentito il messaggio, no, no. Ma nei prossimi incontri spiegherò che è importante. Anche quando le cose non vanno bene, far lavorare il Signore prima di tutto sopra noi stessi. Ok? Quindi il Signore deve lavorare su noi stessi. Dopo vedremo, il Signore può anche lavorare sul nostro coniuge. Allora, sono diversi i segnali, non so se riusciremo a farli tutti, però ci provo. Primo segnale di una famiglia di una famiglia che ha qualche piccolo problema. A un certo punto, dopo un po' di tempo ti accorgi di aver sposato un ovaiolo, un commerciante di uova. Non hai più la moglie che pensavi, il marito che pensavi, ma ti accorgi che il tuo marito o tua moglie è diventato un commerciante di uova. Allora tu entri a casa e nell'entrata di casa troverai tante uova. Poi vai in cucina, troverai tantissime uova. Vai in bagno e trovi uova. Vai in camera da letto pieno di uova. E ogni passo che tu farai, il tuo coniuge avrà sempre qualcosa da ridire. Sempre delle critiche. Metti i piedi lì, no, non va bene. Stai facendo queste cose, ma non si fa così. Questo è un marito e una moglie commerciante, io l'ho definito un ovaiolo, sparge uova all'interno della vita domestica e non lascia, soffoca il proprio coniuge e quindi non ha quella libertà che dovrebbe esserci all'interno della coppia a motivo di quel lavoro che abbiamo accennato all'inizio, nel primo incontro, che si chiama concetto di compagnia. Un ambito dove noi dobbiamo in qualche modo portare del nostro. Ti accorgi appunto che c'è qualcosa che non va e ti accorgi di un'altra cosa, che non solo è diventato un ovaiolo il tuo coniuge, ma è una sorta di genio, ok? Al maschile e al femminile, eh? È una sorta di genio, cioè lui sa tutto, lei sa tutto, tu non sei niente. Lui o lei ti deve dire cosa devi fare, come lo devi fare, e se tu dici A, lei ti dirà o lui ti dirà B. Allora tu dopo, la volta dopo dirai, io adesso dirò B, così sarà d'accordo. Allora B, no, è A. Questo è una persona pedante, cioè troppo rigorosa, una persona indisponente, chi fa così, nella crescita del proprio matrimonio, della relazione intima del proprio matrimonio, diventa un grosso problema. È una persona che soffoca, non promuove dei meccanismi virtuosi all'interno del proprio matrimonio. È una persona che dice sempre il contrario di quello che pensi tu, ok? Quindi ricordati, hai un genio di fianco. Criticare continuamente il coniuge con lamentele, con critiche frequenti, indebolisce il rapporto. Ricordiamoci, ci sono a volte, fratelli, sorelle, dobbiamo imparare, io uso sempre quel famoso termine che gli ho fatto uscire anche dalle orecchie alle giovani coppie, cioè ogni tanto abbiamo bisogno di prendere la tangenziale. Anche quando vediamo delle cose che non sono proprio come a noi piacerebbe, non è che tutte le volte a piedi uniti e facciamo i professori, facciamo i geni e spargiamo uova da tutte le parti. No, ci vuole anche saper aspettare il proprio coniuge, se il proprio coniuge è un po' più indietro di noi, per aiutarlo a crescere. Ok? Quindi le critiche continue demoliscono e non promuovono il rapporto all'interno della coppia. E alla fine sapete cosa succede? Che il coniuge più debole alla fine si convince che non serve a niente, si convince che in effetti deve dipendere esclusivamente dall'altro coniuge e quindi non crescerà come dovrebbe crescere, si sente costantemente sotto giudizio e quindi inizia a nascere nel suo cuore una certa insoddisfazione, ok? Perché? Se con mia moglie non posso aprire il cuore, se con mio marito io non posso aprire il cuore e devo stare attento a quello che dico, devo stare attento a quello che faccio, e metto il piede là non va bene, e metto la cosa là non va bene, e dico una cosa e capite? Allora ho immaginato, io ogni tanto mi lascio andare con le immaginazioni, ho immaginato il sottotitolo invisibile che il coniuge, quando subisce questa azione, fa scorrere, non lo vede l'altro coniuge, ma fa scorrere nella propria mente: non ti sopporto più. E basta. Magari non hai un coraggio di dircelo, però le cose stanno così. È interessante perché la scrittura ci ricorda che fa il paragone della moglie, ma è vero anche per il marito. Dico le mogli, Mario dice che sono femminista.
Sto segnando.
Ok. Ad esempio, in Proverbi 19:13 dice che le risse di una moglie sono il gocciolare continuo su un tetto. Mamma mia, che fastidio! Che una gran casa con una moglie rissosa è un problema, ma è vero anche col marito. Quindi la scrittura ci sta parlando in questo ambito, sto prendendo questi versetti, ma è vero anche, ad esempio, Nabal. Vi ricordate Nabal? Un uomo stolto che opprimeva Abigail e alla fine veramente quella donna lì non ne poteva più, ha dovuto scavalcarlo, ha dovuto prendere iniziativa, perché sennò quell'uomo lì mandava alla distruzione tutta la sua famiglia. Quindi par condicio, Mario, eh? Voglio raccontarvi una storia vera. A un convegno mi piace dopo, a volte mi vengono a chiedere, però a volte io mi avvicino, magari guardo uno sguardo, una cosa che non mi convince, allora per mia natura mi avvicino con molta delicatezza, prendo quella famosa tangenziale, parlo del più del meno per arrivare al dunque, e feci la domanda a questi due coniugi: ma come vanno la vostra vita matrimoniale? Allora la moglie abbassa la testa, scuote la testa e mi fa: Gino, noi siamo due ipocriti, noi siamo bravi a recitare. Perché? Gli ho chiesto io, con una faccia un po' meravigliata. Perché io non posso dire niente che mio marito mi aggredisce e si arrabbia. Ok, ascoltate. E poi ho chiesto al marito: tu cosa ne pensi del tuo matrimonio? E il marito mi fa: guarda, Gino, sinceramente devo dire che la mia vita matrimoniale non è tanto male come l'ha descritto nostra moglie, mia moglie, e tutto sommato abbiamo dei figli bravi, buon lavoro, ho anche qualche ministero all'interno della Chiesa, non tanto complicato, però semplice, alla mia portata ce l'ho. E quindi ho detto: ma secondo te quello che ha detto tua moglie cosa ha di sbagliato? Gino, sai perché io reagisco così? Perché non mi dà mai la possibilità di iniziare un discorso e di finirlo. Mi ammazza sempre verso la metà del mio discorso. E allora, dopo una volta, dopo due volte, dopo tre volte, anch'io mi arrabbio. E quindi non andiamo da nessuna parte. Questa è una famiglia che ha dei seri problemi di relazione e c'è una sorta di guerra familiare. Il marito vede la moglie nemico e viceversa. Questo meccanismo, fratelli, di non saper ascoltare è molto pericoloso. Anche quando le cose non ci piacciono, dobbiamo imparare ad ascoltare per il bene del progresso anche del nostro coniuge, e poi arriva anche a noi di riflesso questo benessere. E la scrittura è piena di relazioni spaccate, rovinate, a motivo del nostro egoismo, della nostra superficialità. Immagino ad esempio Caino e Abele, vi ricordate questa relazione fraterna che a motivo dell'invidia, gelosia è finita male, oppure Adamo ed Eva che a un certo momento hanno dimenticato il loro ruolo di marito e di moglie, è successo la rovina, oppure belle coppie come Aquila e Priscilla, è vero, sono una coppia che io sono veramente innamorata, ne parlo sempre, Ruth con la sua suocera, queste relazioni straordinarie, Gesù e Giovanni, erano delle relazioni bellissime. Penso però anche ai drammi, e ai drammi della scrittura, penso a Lot, Abramo, penso ai litigi che avevano, penso a quando una famiglia va incontro a un divorzio, quante ferite ci sono. Ferite che non si risaneranno mai, ferite che lasciano morti dappertutto. Grazie a Dio noi crediamo che il divorzio non c'è, grazie al Signore. Ma pensate quando una famiglia va incontro a queste cose, il male, il gran male che si fa. Secondo elemento, quindi attenzione mariti, mogli a mettere uova in casa, eh? Ok? Se avete questa attività, dismettetela, per favore, e fate i mariti o le mogli, ok? Secondo elemento, questo atteggiamento descritto prima può portare, fratelli, a un altro elemento che è anche molto pericoloso e quasi sempre invisibile, cioè iniziano due vite parallele, stiamo sotto lo stesso tetto, ok? Ma io faccio le mie cose e tu fai le tue cose. Io ho i miei impegni, tu c'hai i tuoi impegni. Io c'ho il mio conto, tu c'hai il tuo conto. Io c'ho questo, tu c'hai questo. Ok? Quindi spazio condiviso non ce n'è più. Ok? Allora io che cosa faccio? Non avendo questi spazi condivisi, mi rifugio nella mia famosa stanzetta mentale, vi ricordate? Quella descritta nel primo incontro. Mi rifugio in questa stanzetta dove sto bene, dove quell'ormone che il mio corpo secena mi fa stare, sentire bene, mi immagino, oh, mia moglie perfetta, oh, sì, che parliamo, dialoghiamo, che mi dice ti amo amore, e io immagino a mia moglie e dico ciao amore, sei la più bella del mondo, insomma la riempio di complimenti, quella relazione come io vorrei che fosse, e mi rifugio lì e inizio a vivere, fratelli, una vita parallela. Ed è veramente terribile, perché i miei desideri io li porto in quella camera lì, i miei pensieri più profondi io li porto in quella camera lì. E allora cosa succede? Che a tavola non parliamo più. Voi parlate a tavola, marito e moglie? A tavola non si parla più. Mangiamo e poi via. Invece il momento della cena, del pranzo, della colazione dovrebbero essere dei momenti di condivisione. Ulteriori momenti dove noi possiamo aprirci col proprio coniuge, guadagnare terreno per poter programmare le esigenze familiari. Sono occasioni importanti. Si perde, si perde. Terzo, c'è un'altra scaletta, inizia a mancare la vicinanza fisica, emotiva, quindi all'interno della coppia c'è anche un distacco fisico. Io non so voi, a me piace molto quando stiamo con mia moglie, ma anche quando sono in presenza di altri, senza esagerare, nei limiti giusti, tenerle la mano, cercare il contatto, perché no, fare anche una cara, e anche una parola dolce, ti amo, e lei ricambia. C'è proprio il desiderio di avere un contatto fisico, di abbracciarsi. Quando c'è questa sorta di involuzione nel matrimonio, si inizia a perdere il desiderio anche di avere un contatto fisico. Non senti più quel desiderio di abbracciarti tuo coniuge. Sì, forse lo fai pure, giusto, mo, facciamolo contento o contenta. Ma non è una necessità. Allora, questo è un altro sintomo che nel rapporto matrimoniale c'è qualcosa che si sta rompendo. E noi dobbiamo correre al riparo prima possibile. Io faccio questa domanda nei gruppi, ai convegni. Dico, senti, tu mi spieghi una cosa. Come vorresti essere accolto da tua moglie? E tu, come vorresti essere accolto da tuo marito? Allora vengono fuori un sacco di iniziative, di cose. Tutte buone, tutte buone. Allora, io consiglio, scusa, fratello, sorella, te li aspetti, sì, ma falle tu. Devi iniziare a farle tu. Non te le devi aspettare, falle tu. E tu vedrai come inizierai a influenzare la vita del tuo coniuge. Lo influenzerai positivamente. Come vogliamo essere accolti? È interessante, Romani 15:7, lo leggo io. Perciò accoglietevi gli uni gli altri, chiaramente anche fra marito e moglie, deve essere così, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Allora noi dobbiamo usare lo stesso modo per accogliere il nostro coniuge. Ad esempio, vi confesso che a me fa piacere quando io torno, non so, da una predicazione, mi rendo conto che sono stato via per parecchio tempo e mi pesa questa cosa nel mio cuore, mi pesa. Allora torno a casa e mia moglie mi accoglie con un sorriso. Mi abbraccia, mi dice bentornato. Io mi sento sollevato, mi sento incoraggiato, fratelli. Ma immaginate se io tornassi a casa e iniziassi mi hai lasciato, due giorni, e qua devo pensare tutto io, non farlo sempre, mamma mia, è un macigno che ti schiaccerebbe. Come vorresti essere accolto alla sera quando torni a casa? Così tu devi accogliere tua moglie o tuo marito se vuoi essere accolto. Prima Tessalonicesi 5:11 ci ricorda, perciò consolatevi a vicenda, non dice unidirezionalmente, ma a vicenda, ed edificatevi gli uni gli altri come d'altronde già fate. Quindi è importante che sia un'azione bidirezionale, ok? È chiaro che io non lo devo pretendere, lo devo fare io, lo devo promuovere io, perché io posso influenzare il cambiamento nella vita del mio coniuge. Fratelli, ricordiamoci, ve lo dimostrerò nei prossimi incontri, vedrò, vi farò vedere come noi possiamo influenzare positivamente i cambiamenti all'interno della vita del proprio coniuge. Sapete come? Non dicendo tu devi fare così, devi cambiare, non va bene, no, facendo vedere come Dio agisce nella mia vita. Allora io riuscirò a cambiare, a far innamorare mia moglie sempre di più della nostra relazione. Un altro elemento che è indice di qualche problema all'interno della coppia: smettere di curare il proprio aspetto. Allora anche questo è un aspetto importante. Noi ci sposiamo e se non ci sono problemi di salute, fratelli, a volte ci sono problemi di salute, grazie a Dio che siamo dei credenti, noi ci dobbiamo amare fino all'ultimo giorno della nostra vita. Però ecco, un'altra insidia è che noi ci arriviamo a matrimonio, ci sposiamo e poi ci lasciamo andare. Allora diventiamo, che ne so, ci trascuriamo in tutti i sensi. Anche questo è un elemento, fratelli, che non va bene all'interno di un matrimonio, specie un matrimonio cristiano. Noi dobbiamo curare il nostro aspetto fisico, perché il nostro aspetto fisico fa crescere il desiderio nell'altro coniuge, ok? Allora passa un anno, due anni, tre anni e ci accorgiamo che la nostra vita sessuale è sempre, anzi, diventa ancora più piacevole, più bella, perché ci desideriamo. Anche se abbiamo 90 anni, forse ci daremo un bacettino, ma ci desideriamo, cerchiamo il contatto. Perché? Perché abbiamo costruito una vera intimità, ok? Sono tutte cose molto importanti che dobbiamo tenere presente. Spesso ho sentito dei mariti e delle mogli che dietro al fatto di smettere di curare il proprio aspetto e impediscono all'altro coniuge di curare il proprio aspetto, anche un'altra cosa molto grave, perché non mi trascuro io, allora tu non devi essere più curata di me, e allora si nasconde dietro, conosco molti casi, mi ricordo un convegno al Bethel, dove una moglie si lamentava perché il marito non la lasciava fare un acquisto, non la lasciava mai permettere di andare, non so, dall'estetista, perché se spendeva 10 euro moriva il mondo. Questa a volte, fratelli, noi spendiamo soldi dappertutto, ma anche, non dobbiamo essere spendaccioni, però anche sulla cura personale ci dobbiamo tenere un abito decoroso, ok? Curare il nostro aspetto, diciamo, fisico per quello che è possibile. Ma a volte si nasconde l'avarizia dietro al fatto di dover in qualche modo, questo non va bene, questo non lo puoi fare, hai speso troppi soldi, eccetera. Allora, chiaro che l'altro coniuge si deve regolare, non è che prende e spende e spande come gli pare piace, però ecco, voglio incoraggiare anche sotto a questo aspetto. Mia moglie mi riprende su un aspetto, mi voglio autodenunciare, mia moglie mi riprende su un aspetto e ha ragione, e io ti dico, amore, continuo a farlo. Ad esempio, io quando sono pensieroso mi mangio le unghie e lei mi riprende, mi rimprovera e fa bene, perché dice anche le mani devono avere il suo aspetto. Di fatto a me le sue mani piacciono tanto, lei se le cura e quindi ho da imparare, parlo a me stesso. Come vedete ho delle cose da imparare. Quindi tutto questo meccanismo può portare, fratelli, a non sentirsi apprezzati e approvati all'interno della coppia. E che cosa porta questo? Questo può portare, fratelli, a un'altra conseguenza. Porta a non avere quelle forze fisiche e mentali per svolgere il proprio ruolo in sicurezza all'interno della propria casa. Mi spiego meglio, faccio un esempio. Pensiamo alle nostre mogli, che sono l'aiuto convenevole. Pensiamo ai pesi che portano le nostre mogli. Se le nostre mogli non si sentono apprezzate, amate, e quindi in qualche modo sostenute, beh, il loro compito di aiuto convenevole sarà veramente molto difficile, è vero? Oppure le mogli sanno che i mariti hanno delle responsabilità all'interno della famiglia molto importanti, se non si sentono apprezzati, se non si sentono sostenuti. Guidare una famiglia non è facile dal punto di vista spirituale, promuovere tutte queste cose, allora è facile che ci si lascia andare. C'è un altro aspetto, io non so, spero che nessuno di noi l'abbia mai provato, ma un altro aspetto che emerge, perché ripeto, io poi dopo faccio i sondaggi, quando ci sono le domande, e le domande che scrivono io me le conservo e mi faccio i miei sondaggini. Un altro elemento, sapete cos'è? Tutta questa discesa porta il coniuge a sentirsi solo. Si sente solo anche quando sta insieme alla propria moglie o al proprio marito, perché non ha quella possibilità di aprire il cuore. Allora si crea questa forma di distacco e quindi si smette di dialogare, si smette di condividere attività, si smette di comunicare, si trasmette qualcosa con poco entusiasmo, ok? Non c'è più una comunicazione costruttiva. Allora io cado nella solitudine. E voglio dire una cosa, fratelli. La solitudine nella coppia è pericolosa anche per un altro aspetto. Può portare, spingere, non è una giustificazione, perché è un grave peccato, ma può spingere la coppia all'infedeltà. Perché la solitudine all'interno della coppia è qualcosa di molto grave che mette in moto meccanismi strani. Perché quando io apprezzo un'altra persona e la riapprezzo e questa persona non è apprezzata all'interno della propria coppia, e io faccio scattare nella mente di quella persona delle cose, che dei film particolari, ok? Allora dobbiamo fare attenzione anche a non far sentire soli i nostri coniugi in questo senso. Dobbiamo parlare, fratelli, dobbiamo parlare, non solo io, dobbiamo parlare, cioè dobbiamo promuovere un dialogo costruttivo, incoraggiare il proprio coniuge che magari ha difficoltà. Mi permetto, Miriam, mia moglie all'inizio aveva difficoltà nel promuovere questi dialoghi, era facilmente, si chiudeva in se stesso. E con l'aiuto del Signore, imparando certi principi della scrittura, insieme siamo cresciuti, cresciuta lei, ma sono cresciuto anch'io tantissimo, e quindi ci diciamo tutto, ci parliamo di tutto, e questa è una cosa molto importante, perché altrimenti diventa invalidante per uno dei due coniugi proprio la questione di sicurezza, cioè io non mi sento più sicuro all'interno della mia relazione matrimoniale. Non dobbiamo svuotare il coniuge con tutte le nostre esigenze, ok? Quindi noi svuotiamo sulla nostra moglie, sul nostro marito, io così, io voglio questo, io dobbiamo fare così, io voglio, dobbiamo. Ecco, questo è un chiedere in una sola direzione, e a volte non ce ne accorgiamo che mettiamo dei pesi e svuotiamo il nostro coniuge di quelle forze fisiche, psichiche, che servono anche a noi all'interno della relazione. Quindi arriva il coniuge che è esausto, non ce la fa più, perché ti deve stare dietro come un bambino. Allora, caro marito, tu devi sapere che non hai sposato una mamma. Cara moglie, devi sapere che non hai sposato un papà, ma hai sposato un marito. Ok? Quindi la relazione non deve essere come un figlio che sa, mamma voglio questo, mamma papà voglio questo, no, è mia moglie, non è mia mamma, è mio marito, non è mio papà, e quindi non devo continuare a svuotarlo con le mie esigenze solo in una direzione. C'era sempre in un campo, ricordo bene anche il viso di queste due persone, una moglie si è venuta a lamentare, ha avuto il coraggio di lamentare, e io non sapevo in quella circostanza che cosa dovessi fare, che pesci prendere. Allora ho parlato col marito, cercato di capire, e l'ho ascoltato, poi ho detto, fratello, insomma, però il Signore ci insegna che dobbiamo amare le nostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, e io non ho detto una cosa sbagliata. Quale fu la risposta di questo fratello? Mi piacque molto. Gino, ma anch'io o dei bisogni. Cioè, è vero che io devo dare, ma è vero anche che io all'interno del matrimonio ho dei bisogni. E quindi in quel momento ho detto non sono stato efficace. Fratelli, dobbiamo imparare a ricordarci che abbiamo dei bisogni che sono importanti all'interno della coppia. Allora, se noi facciamo solo richieste, affondiamo l'altro e facciamo solo richieste, dimentichiamo che l'altra persona ha anche dei bisogni. Forse non ce li chiede, forse ha le spalle larghe, forse ha pazienza, però è una persona che ha anche dei bisogni. Che tipi di bisogni ha una coppia? Allora, essenzialmente i bisogni sono di tre tipi. Ci viene ricordato in Prima Tessalonicesi 5:23. Dice, ve lo leggo io, or Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, spirito, l'anima e il corpo. Allora, quanti bisogni abbiamo noi? Noi abbiamo i bisogni dello spirito, abbiamo i bisogni della nostra anima e del nostro corpo. Questi tre bisogni ce li hanno tutti, ce li hanno i mariti e ce li hanno le mogli. Certo è che io devo impegnarmi verso mia moglie a dare il massimo che posso verso queste tre direzioni per farla sentire sicura, per farla sentire amata, ma è vero anche che mia moglie dovrà prendere visione che anch'io ho queste necessità, questi bisogni, altrimenti non cresciamo insieme. Vedo che il tempo l'ho esaurito da parecchio. Mi fermo qui. La prossima volta, fratelli, ho bisogno ancora di due incontri che prendo, perché vedremo ancora un paio di aspetti, poi vedremo cosa ci insegna la scrittura per costruire bene e per evitare certi errori che poi per recuperare, non è che non si può recuperare, si può recuperare, ma poi lo sforzo è enorme e ci sono anche delle cicatrici. Allora mi fermo qua, che il Signore possa, fratelli, stimolarci nella direzione giusta, perché possiamo essere dei mariti biblici e delle mogli biblici. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.